qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta. Questa sera andiamo a commentare un argomento che è sulla bocca di tutti in questi giorni, ovvero il 150° anniversario della Costituzione dello Stato italiano. Beh, voi che state all'ascolto della radio sapete chiaramente qual è la nostra posizione, sapete che noi come Radio Nazionale Veneta, come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo, per usare un eufemismo, dei forti dubbi riguardo alla legittimità storica di questo Stato, al fatto che il processo, il cosiddetto processo unitario, si sia svolto con una limpidezza cristallina, come dicono i cosiddetti storici italiani, con un consenso generale, generalizzato da parte di tutto il popolo della penisola italiana. Userò il termine penisola perché non riconosco quella che è l'unità d'Italia, non riconosco il fatto che esista uno Stato italiano se non come Stato che è frutto dell'espansionismo di Savoia. L'altro giorno il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che ricordiamo magari alle persone che non hanno fatto caso a questa cosa, è stato nel 1997 il Ministro degli Interni che ha dato via alla repressione rispetto ai patrioti veneti e a tutti i loro sostenitori. Questo è sempre bene ricordarselo. Giorgio Napolitano è andato in Liguria a Quarto, dove è partita la spedizione dei Mille, la spedizione di questi avventurieri guidati da un criminale che ha come nome Giuseppe Garibaldi. Bene, allora la questione dell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è frutto, come ho detto prima, dell'espansionismo dei Savoia, dell'espansionismo del Regno Sabaudo, che con il proprio Presidente del Consiglio, Premier, come vogliamo chiamarlo, Cavour, assieme al re, hanno deciso di allargare i confini territoriali dello Stato Sabaudo e hanno intrapreso delle guerre di aggressione rispetto a tutti quanti gli stati della penisola, facendo massacri senza discriminazione. Senza nessun tipo di discriminazione hanno massacrato civili, inermi, popolazioni, hanno raso al suolo decine di villaggi, e l'attuale Repubblica Italiana si appresta nel 2011, al 150° anniversario della cosiddetta Unità d'Italia, a festeggiare una serie di drammi, una serie di catastrofi che brevemente in questa trasmissione andremo a sottolineare, dico anche. Sì, perché questa Repubblica Italiana di oggi, 2010, che tuttora, vado a ricordare, occupa il Veneto illegalmente e al di fuori della legalità internazionale, va a festeggiare un 150° di crimini, violenze, guerre, e qualsiasi delitto vi venga in mente, sicuramente lo Stato italiano ha fatto tramite i propri generali, tramite i propri governanti, tramite i propri politici. Dopo, a me fa sorridere che alcuni politici italiani vadano, ministri della Repubblica, vadano a dire: no, ma io non festeggio l'Unità d'Italia, dimenticandosi forse che hanno giurato di difendere lo Stato italiano, la Costituzione e tutto durante il loro insediamento come ministri, come rappresentanti di questo Stato. Noi speriamo sempre che questi personaggi si ravvedano e capiscano che stanno facendo un grossissimo e madornale errore, ma come pensiamo che è giusto dare la possibilità di ravvedersi a chiunque, a qualsiasi persona. Però dire con un po' così, prendendo in giro anche le persone, che no, no loro non c'entrano niente, alcuni governanti dicono Umberto Bossi, no, io non c'entro niente con questa unità d'Italia, eccetera. Dopo, esso stesso è ministro della Repubblica Italiana, no? Della Repubblica Padana, che lui tanto, a cui lui tanto, di cui lui tanto parla, così, ma della Repubblica Italiana ci dovrebbe far pensare. Ci dovrebbe far pensare. Noi sosteniamo che non è che ci siano delle divisioni, delle differenze rispetto a quella che è adesso l'Italia repubblicana, piuttosto a quella che era l'Italia fascista, piuttosto che l'Italia monarchica. No, è un continuo, cioè non c'è nessuna differenza per lo stesso fatto che vanno a festeggiare il 150° anniversario. Dicendo che vabbè, comunque alla fine dei conti l'unità d'Italia era il male minore. Forse qualcuno dice: no, in realtà l'unità d'Italia è stato l'inizio di tutti i mali, di tutti i mali. E noi veneti non siamo da meno tempo sotto l'occupazione italiana rispetto ad altri popoli della penisola. Noi siamo caduti sotto le grinfie, sotto gli artigli italiani da 143 anni, però in questi 143 anni lo Stato italiano non ci ha fatto mancare nulla dei suoi crimini, nulla, assolutamente nulla. Vado a farvi un elenco che poi per chi fosse più interessato per studiarlo, osservarlo meglio, magari anche per fare delle critiche o dei suggerimenti, delle aggiunte, lo trovate sul sito www.serenissimogoverno.org. Vado ad elencarvi alcune di questi drammi che ci hanno colpito, che ci colpiscono tuttora. Allora, per pagare la guerra di occupazione del Veneto nel 1866, lo Stato italiano decise di imporre la tassa sul macinato. Questa tassa sul macinato, diciamo che fu il biglietto da visita di benvenuto dell'occupante italiano, il biglietto da visita di benvenuto. Questo iniziò a creare drammi, drammi familiari, drammi sociali di portata, oso dire biblica, di portata biblica. E la tassa sul macinato significava mettere la tassa sul mangiare, sul grano, sul bene essenziale del popolo veneto. Reagendo a questa tassa sul macinato, il popolo veneto cominciò a cambiare cultura, quindi a introdurre, la cultura del mais e quindi poi l'alimentazione della polenta, l'alimentazione della polenta che portò la pellagra in Veneto, la pellagra che non era mai esistita nelle terre venete prima dell'occupazione italiana. È una diceria che alcuni storici tentano di dire e tentano di affermare che la pellagra c'era già, quindi l'avvento dell'Italia attenuò la pellagra. No, la pellagra non esisteva in Veneto. Se no, in parte marginale per alcuni elementi di alimentazione sbagliata, però come elemento diciamo comune, uso anche questo termine che non ritengo inappropriato, come epidemia la pellagra in Veneto non esisteva e il popolo veneto si trovò bloccato economicamente. E per sopravvivere, fu costretto all'emigrazione. Fu costretto all'emigrazione, e quindi, nel corso del tempo, decine di migliaia, centinaia di migliaia di veneti sono stati costretti ad emigrare in ogni angolo del globo. E adesso ci troviamo che, guardando nel mondo, ci sono più di 9 milioni di veneti, di gente di origine veneta, che sono disseminati al di fuori dei confini del Veneto. Possiamo guardare nel Sud America, Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, la Colombia, il Venezuela, piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in Canada, piuttosto che in Australia, in Belgio, in Svizzera, in Germania. Cioè, vediamo che il popolo veneto in Nuova Zelanda è disseminato in ogni angolo del globo, e questo grazie a quello che hanno fatto gli italiani, all'occupazione italiana e alle inique leggi, all'iniqua tassazione a cui ci ha costretto. Quindi ricordiamo infatti che l'emigrazione veneta prima del 1866 praticamente come la Pellagra non esisteva. Questo sempre da tenere presente, basta andare a vedere negli annuari, nei registri dei comuni, delle parrocchie, e si vede chiaramente questo. Si vede chiaramente questo. Poi ci sono stati, vado in ordine anche sparso, lo Stato italiano ovviamente, come suo fare consueto, ha depredato tutti i beni materiali della Repubblica Serenissima. Quindi il Palazzo Ducale, tutti i beni mobili al suo interno, le ambasciate della Repubblica Veneta, della Serenissima, le ambasciate che erano a Roma, perché ricordiamo che Palazzo Venezia, il palazzo da cui parlava il duce Benito Mussolini, era sede dell'ambasciata della Veneta Serenissima Repubblica. E noi, come Veneto Serenissimo Governo, la rivogliamo indietro, ma non come per noi, la vogliamo indietro a nome del popolo veneto, perché tutte queste cose qua sono frutto dei furti che l'Italia ha fatto nei confronti del Veneto, del popolo veneto, frutti che non hanno nulla da invidiare ai furti che ha fatto Napoleone. Assolutamente. Quindi facciamo un appunto a chi dice che Napoleone è un esempio da seguire, o un suo esempio, un suo punto di riferimento. Meglio che si guardi la storia, meglio che vada a vedere che cosa ha fatto Napoleone nelle terre venete, ai Veneti. Poi, un'altra cosa che secondo me è fondamentale rispetto ai danni che ha fatto l'Italia al popolo veneto, alla terra veneta e alle istituzioni venete, è stato sempre durante il fascismo utilizzare il leone di San Marco per legittimare l'occupazione delle terre di Istria, Dalmazia e Quarnaro, legittimare anche l'occupazione di Rodi, se vogliamo dire. Cioè, cosa ha detto il duce Benito Mussolini? Ha detto: dove c'è un leone di San Marco, là c'è l'Italia. E per quello, giustamente, dico io, le popolazioni locali, per evitare l'occupazione italiana, hanno cominciato a scalpellare i leoni di San Marco per reagire in qualche modo a una possibile occupazione italiana, all'occupazione italiana stessa. Quindi, e qua bisognerebbe aprire una parentesi che già in altre trasmissioni abbiamo aperto, e non è che, cioè, rivendicare la veneticità dell'Istria, Dalmazia e Quarnaro. Attenzione, sì, è giusto tutelare le popolazioni e fare patti di amicizia, fare istituti culturali, eccetera, ma che non si vada a fare lo stesso errore, lo stesso dramma, i stessi crimini che hanno fatto l'Italia, che ha fatto Benito Mussolini, che ha fatto il fascismo. Perché tante volte quando si sente a parlare alla televisione, nelle televisioni locali dell'Istria, Dalmazia e Quarnaro, si fa soltanto una politica dell'odio, si attacca soltanto le popolazioni di origine slava, quindi si fa le stesse identiche cose che hanno fatto gli italiani. Mentre ricordiamoci che la Repubblica Serenissima aveva nelle popolazioni di origine slava, nelle popolazioni slave, degli alleati fedeli. Degli alleati, c'erano dei patti di reddizione con alcune repubbliche della Dalmazia, così, cioè non era un'occupazione e un dominio coloniale quello della Serenissima, ricordiamoci, perché sennò dopo rischiamo di fare l'Italietta però coi confini territoriali del Veneto o della Serenissima, quindi una cavolata fenomenale. Dopo, un'altra cosa che alcune persone che gravitano al mondo, intorno al mondo venetista, non si rendono conto e dicono che, cioè, fanno delle differenze, come fanno le differenze con gli slavi, fanno anche le differenze con le popolazioni di origine di religione ebraica, popolazioni venete di religione ebraica. Cioè, ricordiamoci le leggi razziali fatte dall'Italia col beneplacito dei Savoia, quindi dal governo italiano col beneplacito del re, per quanto riguarda la persecuzione e lo sterminio delle popolazioni venete, ricordo venete, di religione ebraica. Non si possono fare distinguo, ma quelli sono ebrei. No, non esiste. Quelli sono veneti di religione ebraica. Ricordiamoci che la Repubblica Serenissima, con alti e bassi ovviamente, così, aveva una libertà religiosa senza eguali rispetto, no, all'oggi, che comunque già da là ci sarebbe da fare aprire alcune parentesi, ma rispetto agli stati europei dell'epoca quando c'era la Repubblica Serenissima. Ricordiamo, sempre per chi vuole festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia, che ci sono state due guerre mondiali che hanno visto, tra l'altro, come campo di battaglia le terre venete. Ci sono state città bombardate, morti civili dovuti a bombardamenti, rastrellamenti, rappresaglie, epidemie di vario genere, sfollati durante la prima guerra mondiale. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Ci sono numerosissime canzoni, episodi così che ricorrono i sfollati durante la prima guerra mondiale, i crimini durante la prima guerra mondiale verso le popolazioni cimbre e ladine, che queste erano alleate dei veneti, avevano fatto patto di dedizione rispetto alla Repubblica Serenissima. Non possiamo noi, che ci rifacciamo alla Repubblica Serenissima, non tener presente di queste popolazioni nostre alleate e inventarci delle cartine geografiche del Veneto escludendo la provincia di Belluno, perché là sono ladini, così, perché non parlano veneto. La decodifica del Veneto, al di là che la decodifica del Veneto è un argomento amplissimo, però il fatto che cimbri e ladini sono stati perseguitati, nel senso che sono stati fatti parecchi crimini durante la prima guerra mondiale, è una cosa di cui dobbiamo tenere presente. E per lo stesso fatto che i cimbri e ladini erano alleati fedelissimi della Repubblica Serenissima, abbiamo il dovere morale, come eredi e continuatori della Veneta Serenissima Repubblica, di tutelare queste minoranze all'interno delle terre venete. Poi, ovviamente, ci sono stati migliaia e migliaia di militari morti in tutte le guerre d'aggressione italiane, perché l'Italia, ricordiamo, non ha mai fatto una guerra difensiva, ha fatto tutte quante guerre d'aggressione. La prima e la seconda guerra mondiale, fatte dall'Italia, sono guerre d'aggressione. Le guerre coloniali sono guerre d'aggressione. Se dopo vogliamo andare a vedere le guerre fatte in Jugoslavia dal presidente del Consiglio italiano D'Alema, era una guerra d'aggressione. Cioè l'Italia non ha mai fatto una guerra difensiva. È partita nel cosiddetto risorgimento italiano, nelle cosiddette guerre di indipendenza, facendo una serie di guerre d'aggressione e non si è mai fermata. Ha usato gas, depredato la popolazione civile, ha fatto i crimini più inauditi verso donne, bambini, anziani, questo in Libia, in Etiopia addirittura con dei tranelli meschini, ucciso tutta la popolazione, diciamo, i capi della religione copta, cioè ne ha fatte di cotte e di crude e non ha mai risposto di fronte a un tribunale internazionale per i crimini che ha fatto. Non è mai Ha sempre trovato il modo di sgattaiolare via e di passare poi, e qua siamo all'assurdo, per italiani brava gente. Cosa italiani brava gente? Ci sono italiani brava gente, ma il governo italiano e lo Stato italiano sono una banda di criminali inauditi. I militari italiani ne hanno fatte di cotte e di crude. Addirittura nella seconda guerra mondiale queste sono do cose documentate, cose che sono tranquillamente dimostrate e dimostrabili, che entravano i militari italiani nelle zone della Jugoslavia, entravano nelle chiese dove magari si rifugiavano i civili, prendevano i neonati, li lanciavano per aria e poi facevano il tiro a segno. Cioè, invece che fare il tiro a piattello, facevano il tiro al neonato, o il tiro al bambino, perché per puro divertimento. Quindi non c'è nessunissima differenza tra i crimini che hanno fatto i tedeschi e i crimini che hanno fatto gli italiani. L'unica differenza è che gli italiani non sono mai andati sotto processo per questi crimini, ricordiamocelo. Poi un'altra cosa che molti si dimenticano, che la provincia di Belluno, durante la Repubblica Sociale Italiana, durante la RSI, è stata inglobata col beneplacito di questi stessi personaggi che fanno parte, cioè gli eredi fanno parte ovviamente del governo italiano, e nessuno ha detto niente, nessuno ha detto un ma per il fatto che Belluno fu incorporata all'interno del Terzo Reich, cioè non faceva più parte del territorio né italiano né della monarchia né della RSI, e gli eredi di quelli che furono il partito fascista, poi MSI, poi Alleanza Nazionale, eccetera, nessuno dice niente, nessuno si ricorda di questo, però vanno a festeggiare i 150 anni di Unità d'Italia, tutti là, seduti in prima fila. E poi la guerra civile, come epilogo tragico della Seconda Guerra Mondiale, guerra civile in cui ha visto un ritornato orgoglio veneto, orgoglio nel senso migliore, non deleterio. E ricordiamo anche che, al di là delle sterili polemiche sudate o non date, ovvero sul fatto che il Veneto fu liberato dopo il 25 aprile, che concordiamo, non è che diciamo il contrario, però noi il 25 aprile, come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo deciso, e qua faccio una parentesi, di festeggiare sia San Marco sia la cacciata dei nazifascisti. Cioè, ricordiamo che truppe all'interno dell'ottava armata, o comunque inquadrate nell'ottava armata, hanno combattuto con la bandiera di San Marco, col leone alato, dico. Quindi il reggimento San Marco è entrato per primo a Venezia, ha combattuto con i segni di San Marco, unità partigiane con bandiere della Serenissima, sono entrate a Udine, e truppe partigiane combattevano con insegne marciane. Quindi non è che il popolo veneto non abbia combattuto contro i nazifascisti, ma non abbia combattuto con le proprie insegne. C'erano stati dei gruppi di partigiani e dell'esercito regolare, non l'esercito della RSI, l'esercito che insieme agli alleati ha liberato la penisola, hanno combattuto con le insegne di San Marco. E quindi dire che il 25 aprile come festa della liberazione non debba essere ricordato e festeggiato in Veneto è una cavolata assurda. Per me è una vergogna, che dopo sappiamo che il Veneto è stato liberato dopo, ma ogni giorno veniva liberata una città. Ci sono stati alcuni momenti, cioè, truppe tedesche erano in Veneto anche nel maggio del 1945. Cosa vuol dire? Si prendono delle date simbolo. E secondo me, unire la festa di San Marco alla festa di liberazione dà ancora più importanza all'evento di San Marco, al fatto che con la guida di San Marco, con le insegne di San Marco, abbiamo liberato la nostra terra. E questa è la cosa. Se dopo uno parte e con i pregiudizi, comunisti, erano italiani, e qua e là, ma ricordo che questo vuol dire poi dire, vabbè, quelli erano comunisti, però quelli dell'RSI invece no. Quelli erano quelli che combattevano per il Veneto, così, no, quelli combattevano per tutti i crimini che sono stati fatti. Dopo, canzoni ne abbiamo viste, ne abbiamo sentite che parlano del fatto che la lotta di liberazione sognava di vedere uno Stato diverso. Purtroppo, con la complicità dei capi politici del movimento di liberazione, tutto è tornato come prima. Vabbè, non c'era più il re, c'era un presidente della Repubblica, ma una continuità morale e storica tra la monarchia e la Repubblica c'è, assolutamente. Noi come Veneto Serenissimo Governo ci sentiamo eredi, come abbiamo sempre detto, della Veneta Serenissima Repubblica, della Repubblica Veneta di Manin, del 1866, dei combattenti di Lissa, e ci sentiamo eredi anche della guerra di liberazione. Diciamo anche che il 25 aprile 45, o il 26 o il 2 maggio del 45, non importa, l'autodeterminazione e la libertà del popolo veneto non si sono concluse. La resistenza popolare marciana continua e per noi ovviamente è giunto il tempo di tornare ad essere nazione indipendente. E come primo passo, e poi chiudo la parentesi, è la proclamazione da parte di più veneti possibile, da parte di più persone possibili, dei liberi territori, di fare più liberi territori veneti possibili, come abbiamo fatto il 20 luglio 2008 a Longarone. Questo è il nostro appello. Tornando ai crimini italiani, adesso torniamo qua ai crimini italiani, quindi l'Italia, come abbiamo detto, si è formata con un susseguirsi, con una serie di guerre di aggressione, con una serie di crimini inauditi. E lo Stato italiano in tutte le guerre, come ho detto, ha fatto campi di concentramento, sterminio, violenze, brutalità, di tutto. L'Italia che vanno a festeggiare i 150 anni di unità d'Italia è stato fatto, quindi questa unità d'Italia, in spregio anche al rispetto delle popolazioni che il governo italiano sostiene di rappresentare. E questa cosa si ripercuote anche adesso. Cioè, nel 1800 c'è stato un foro, nel 1800, fino al 1900, fino anche nel momento del boom economico, c'è stato un forte movimento di emigrazione. Adesso c'è un forte movimento di immigrazione, tanti si dicono, sì, noi rappresentiamo anche questi. In realtà, la tecnica qual è? Quella di creare un nuovo tipo di schiavitù. Cioè, allora noi non vogliamo noi italiani, dicono loro, io, gli italiani. Non vogliamo fare alcuni lavori, ci servono gli immigrati, ci servono gli extracomunitari, sì, così creiamo un nuovo tipo di schiavitù. Se questo ai cosiddetti personaggi della sinistra va bene, è un problema esclusivamente loro, della loro coscienza, però noi non c'entriamo niente con questo. Noi non vogliamo essere complici di questa nuova schiavitù. Siccome questi personaggi vogliono avere il giubbettino in pelle, le scarpe in pelle, così, però non mandano i loro figli a lavorare nelle concerie, mandano l'extracomunitario, il ragazzo di colore, a lavorare nelle concerie, perché cosa? Perché così possono mettersi le scarpe di pelle, il giubbino in pelle, i guanti in pelle, eccetera. Allora, questo è il modo di tutelare le persone dell'Italia, dell'Italia che compie 150 anni e che è giusto festeggiare. Complimenti, complimenti tutti quanti. Cioè, e ritorniamo un po' un attimo a quello che è risorgimento, risorgimento. Cioè, il fatto che l'Italia è stata costruita con l'accorrere di migliaia di volontari da ogni angolo della penisola. E tutti quanti, quando morivano, sulle labbra avevano delle parole, viva l'Italia, viva il tricolore, eccetera, eccetera. Questa è un falso storico che si sono inventati gli uffici storici dei vari dell'esercito, dell'aeronautica, della marina, di vari corpi, eccetera. Andatelo a chiedere ai fanti e agli alpini che sono morti nel Grappa e nell'Ortigara. Andatelo a chiedere a loro come mai andavano a morire là, se non era per il fatto che dietro di loro erano, se non andavano all'attacco alla baionetta, erano pronti i plotoni di esecuzione, erano pronti i carabinieri che gli sparavano sulle spalle, alle spalle. Chiedetelo a loro, a quelle decine di migliaia di ragazzi morti sulle nostre montagne. Non sono morti sulle nostre montagne per fare l'Italia, sono morti sulle nostre montagne a causa dell'Italia. Questo è una cosa che tutte le persone si devono ficcare nella testa. Il tricolore è una bandiera da cui grondano litri e litri di sangue. E io ho il massimo rispetto per i sacrari che ci sono nel nord Italia, soprattutto che può essere Re di Puglia, il Pasubio, Asiago, l'Ortigara, così, perché quelle persone là non sono morte per l'Italia, sono morte perché non avevano alternativa. Non avevano alternativa. Come molte volte non hanno alternativa gli immigrati che vengono qua. Purtroppo è la situazione. Ma ci sono alcune cose che fanno rabbrividire, perché sempre riguardo ai 150 anni dell'Unità d'Italia, 150 anni di crimini. Cioè, i cosiddetti intellettuali italiani che leggiamo sui giornali che dicono sì, le cifre non contano, l'Italia si è unita in modo esemplare e corretto. Cosa ci dicono questi intellettuali del Sacco di Genova in cui i bersaglieri si macchiarono di orrendi crimini verso tutta la città? Verso tutta la città, crimini che non hanno nulla a invidiare l'SS. Cioè, sapete, cari ascoltatori, cari amici, che cioè, da quanto so io, da quando ci fu l'Unità d'Italia fino a quando è finita la leva obbligatoria, nessun ragazzo di Genova andava nei bersaglieri a causa proprio di quei crimini che le truppe dei bersaglieri hanno fatto a Genova. Cioè, non cambia niente rispetto a quello che è successo a Genova, rispetto a quello che può essere successo a Varsavia da parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamocelo. Poi, quelli che festeggiano i mille disperati, le mille camicie rosse, ci possono spiegare che se quello che scrive Verga, per quanto riguarda l'occupazione italiana a Bronte in Sicilia, è vero o è un falso? Ce la possono spiegare delle carneficine fatte in tutto il sud Italia? Ci possono spiegare del campo di prigionia del Lager a Fenestrelle per i patrioti duro siciliani? Ce la possono spiegare? Ci possono spiegare anche, dato che tutti erano a favore dell'Italia, eccetera, com'è durante la terza guerra d'indipendenza? In Veneto non ci furono diserzioni e anzi, i marinai istroveneti, quei marinai eredi della Repubblica Serenissima, affondarono al grido di Viva San Marco l'ammiraglia italiana. Ce lo possono spiegare come mai? E invece, come mai? Invece ci furono diserzioni nelle file dell'esercito italiano. Ci furono diserzioni e ammutinamenti. Stessi ammutinamenti che durante la prima guerra mondiale ci furono rispetto ai generali della casta piemontese, agli ufficiali, eccetera. Perché la prima guerra mondiale ha gli stessi esempi di ammutinamento delle truppe rispetto agli ufficiali che ci fu nella guerra del Vietnam, cioè ricordiamocelo, che senza ovviamente l'aiuto degli alleati l'Italia come sempre avrebbe perso anche la prima guerra mondiale. E ritorniamo ai criminali italiani, come mai non fu fatta una Norimberga o dei processi rispetto ai criminali italiani, rispetto a quei criminali che fecero campi di prigionia per civili sloveni e croati durante la seconda guerra mondiale. Per quale motivo non ci fu un processo, non ci fu niente? Cioè, come mai non furono processati chi usò i gas in Libia piuttosto che in Etiopia? Per quale motivo? Lo stesso Badoglio era un criminale di guerra, nella prima e nella seconda guerra mondiale. E invece no, fu addirittura nominato ambasciatore in Brasile da parte dello Stato italiano. Quindi, come Veneto, Serenissimo Governo, come Veneti, come persone di buon senso, siamo stanchi di sentire tutte queste cose, questo negazionismo da parte degli italiani, da parte dei politici italiani, da parte degli storici italiani. Abbiate un attimo di pudore, un attimo di morale. Non comportatevi veramente come la feccia della storia. Cioè, non è perché voi negate la realtà dei fatti che la realtà dei fatti non esiste. La storia sopravvive a noi come sopravvive a voi. Non è perché voi non insegnate la storia della Repubblica Serenissima che la Repubblica Serenissima non sia mai esistita. Non è perché voi insegnate il fatto che la Repubblica Serenissima era una cosiddetta Repubblica Marinara invece che uno Stato, uno degli Stati più importanti d'Europa, che la realtà dei fatti cambia. Non è perché voi insistete sul fatto che la Repubblica di Manin del 1848 fu uno dei movimenti, per quanto riguarda il risorgimento italiano, che questo sia vero. Perché sappiamo che abbiamo fatto anche delle trasmissioni che la Repubblica di Manin poco ha a che vedere con il risorgimento italiano come è insegnato nei libri di storia. Manin non voleva essere né italiano, quindi né piemontese così, ma neanche austriaco, voleva essere veneto, ricordiamocelo. Non è perché voi infangate la memoria della Resistenza che il motivo per cui le persone, i giovani combattevano durante la guerra di liberazione cambia. Non è perché voi nascondete delle foto o nascondete dei documenti che non viene fuori il fatto che dei Veneti combatterono sotto le insegne di San Marco muta. Questo rimarrà sempre. Non è perché voi date delle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valor militare, in cui nelle motivazioni vi inventate delle castronerie mai. Delle castronerie veramente fenomenali, che allora la realtà della storia cambia. La storia non è solo quello che c'è scritto nei libri di storia, è principalmente quello che viene vissuto dalle persone, quello che realmente succede. Il resto è il racconto della storia. Quindi, questa è una delle prime trasmissioni che facciamo sul 150° anniversario dell'occupazione italiana della penisola. Ce ne saranno altre. E noi, come Veneto Serenissimo Governo, come patrioti veneti, staremo là a smascherare tutte le fandonie che voi andrete a dire, che voi andrete a propugnare. Saluti a tutti da Radio Nazionale Veneta.